e 18 minuti. Professor Di Stefano, me lo dica lei, ma cosa ci siamo a fare io e lei qui? Andiamo fuori, andiamo a delinquere per rilanciare il PIL, droga, ragazze facili, magari contrabbandiamo anche un paio di prosciutti in Engadina. Abbiamo la copertura dell'Eurostat, perché da oggi droga e prostituzione fanno prodotto interno lordo. Cosa faccio? Metto un brano lungo, tipo una suite dei Pink Floyd e facciamo tutto questo?
No, perché?
Come perché?
E tutto questo è...
Ha visto Eurostat?
Ho visto, ho visto attività... droga, prostituzione, contrabbando nella stima dei conti.
Fa tutto PIL.
Fa tutto PIL, sì sì, sembra fatto apposta per alcuni paesi. Guarda, uno a caso.
Scusi, la prostituzione che fa PIL, ma chi l'ha pensata sta roba? Il ragioniere Spinelli?
No, dai, secondo me questa è molto nordica.
No, no, secondo me Spinelli, guarda che qui si rischia di dover rivedere tutto il Bunga Bunga.
Spinelli secondo me si è occupato molto di più di contrabbando.
Sì, ma in quest'ottica il Bunga Bunga si configura come una delle manovre economiche più importanti del dopoguerra per rilanciare il paese. È una specie di piano Marshall con la Minetti al posto di De Gasperi.
Sì.
Ce la vede la Minetti nei panni di De Gasperi?
No, francamente no, faccio un po' fatica.
Se è travestita da Obama non sarà mica un problema.
Ho capito, però insomma la vedo un po' dura.
Secondo me è più problematico pensare a De Gasperi attaccato al palo della lap dance, dovendo scegliere tra i due. Comunque, grazie a queste innovazioni di Eurostat, diventeremo la locomotiva d'Europa grazie al trenino. Che meraviglia!
Esatto, 1360 euro la cifra che si potrebbe aggiungere ogni mese in busta paga ai 10 milioni di italiani che hanno beneficiato del bonus IRPEF grazie all'incremento del PIL, secondo alcune stime.
No, ci sono dei dati interessanti a proposito del tema dell'International Labour Office, che dice che lo sfruttamento sessuale fa 150 miliardi di utili.
Solo? Mi sembra poco.
Dice poco, sì, perché lei sembra... è esperto del settore?
No, perché se si fa il calcolo complessivo della economia in nero e di quelle connesse per esempio appunto allo sfruttamento sessuale,
stiamo parlando solo di quello,
solo di quello. Beh, ma se la mafia da solo, avevamo detto più volte, faceva 500-600 miliardi, no, di dollari l'anno,
quella roba lì,
insomma mi sembra
comunque che... La Cina trema, stiamo arrivando, è già orizzonte sorpasso. Cari ascoltatori, sappiate che il professor Di Stefano, come un predicatore presbiteriano, sta per alzare le mani adunche verso il cielo e lanciare strali contro il malaffare, perché questa è una di quelle giornate in cui c'ha proprio gli occhi iniettati di sangue. Allora, a proposito di ragazze, le chiamava così Berneschi nelle telefonate?
Sì, le chiamava così.
Oppure le vecchie galline, una roba del genere.
Le vecchie galline, sì sì. Però la metà... Devo vedere quelle ragazze, le vecchie galline sono arrivate, sono notevoli. Devo dire che Berneschi cercava in tutti i modi di, possiamo leggere anche qualcosa, insomma, una delle varie telefonate intercettate dall'inchiesta della procura di Genova, quando pensi di cominciare a fare magari dei viaggi di piacere, Berneschi risponde: io devo venire a vedere quelle ragazze su.
Certo.
Invece in questo caso non si trattava di ragazze.
Comunque è tutto perfettamente coerente, perché si tratta di generare PIL attraverso attività non tradizionali e di PIL personale. Pare averne generato un bel po' a Berneschi. Stiamo parlando
molto
di...
personale.
Certo, stiamo parlando di Banca Carige e non ne stiamo parlando da oggi a scandalo conclamato, perché di Banca Carige il professor Di Stefano si era già occupato con perfida attenzione già nelle scorse settimane. Ma torniamo a Berneschi. Allora, che cosa è successo? Ma soprattutto ci tratteggi il profilo di un personaggio tutt'altro che laterale nell'universo finanziario italiano. Settimana scorsa c'era Bazzoli, ora c'è Berneschi.
In mezzo c'è Cimbri.
Ecco, appunto, a Cimbri ci arriviamo.
Direi che da questo punto di vista, più che nelle ultime settimane, vorrei ricordare che di Berneschi e delle sue avventure come padre e padrone assoluto di Banca Carige abbiamo parlato da questi microfoni almeno negli ultimi 2 anni, insomma. Cosa è accaduto? Ieri c'è stata la caduta dell'ultimo re di Genova, come viene definito diverse testate online.
Scusi, per i tifosi del Grifone all'ascolto, l'ultimo re di Genova è Pato Aguilera.
Ah beh, certo, sì, però in questo caso mi sa che Berneschi vale molto di più di Pato. Padre padrone della Cassa di Risparmio di Genova, è stato l'indiscusso erogatore di risorse più o meno lecite in tutta la Liguria, in particolare nell'area genovese e del ponente ligure. Era stato messo da parte già da un anno e mezzo perché le inchieste erano numerose e soprattutto c'era stato un intervento molto pesante della Banca d'Italia di ispezione, che fra l'altro all'origine di questa inchiesta condotta dal procuratore capo della Repubblica di Genova, Michelino Di Lecce, che molti ascoltatori conoscono perché è stato a lungo un PM alla Procura di Milano. Berneschi è stato assunto a 19 anni subito dopo il diploma di ragioniere alla Cassa di Risparmio come sportellista.
Alla fine è un paese
che dà grandi opportunità.
Sì, ma soprattutto dove i ragionieri sono ancora una figura centrale e determinante.
Insieme ai geometri.
Esatto.
Dice Berneschi, raccontando la sua storia, che d'altra parte si faceva così alla fine degli anni 50 la Cassa di Risparmio, con una raccomandazione ovviamente della curia genovese, l'ingresso di Berneschi a 19 anni allo sportello della Carige, e poi passo passo dal primo sportello alla direzione di filiale, dalla dirigenza fino alla porte della direzione e poi arrivare appunto alla presidenza della Cassa di Risparmio di Genova. Ieri è stato arrestato ai domiciliari. È vicepresidente dell'ABI e vorrei sottolineare che fino ad ora l'ABI non ha aperto bocca. L'Associazione Bancaria Italiana è l'ennesimo vertice dell'ABI che finisce in manette o agli arresti domiciliari, ma l'associazione se ne guarda bene dal sospendere o almeno da invitare all'autosospensione il proprio rappresentante. È stato arrestato insieme ad altre 6 persone per una serie di reati infiniti: riciclaggio, truffa, truffa ai danni dello Stato, associazione per delinquere internazionale, chi più ne ha più ne metta, e sostanzialmente al centro dell'inchiesta ci sono due grosse operazioni fatte ai danni della Cassa di Risparmio di Genova, in particolare della società di assicurazioni, con guadagni illeciti che vanno dal 50 al 650%. Come funzionava il sistema? Berneschi favoriva l'acquisto di beni immobili o di società partecipate da questo gruppo di imprenditori e di amici che acquistavano a 100 e rivendevano a 600-700 alla banca. Le stime di profitti illeciti sono almeno di 22 milioni di euro che sono stati sequestrati su diversi conti, e vorrei segnalare che la cosa interessante è che in questa inchiesta ritorna più che mai una figura di primo piano, che è l'avvocato svizzero che è stato arrestato, Daniele Ederlin, che già in passato era stato protagonista di diverse altre operazioni simili a quella che l'hanno portato ieri agli arresti da parte della procura.
Perché trema Mediobanca?
Beh, perché ovviamente c'è uno stretto legame tra le figure che sono state coinvolte in questa inchiesta e in particolare nell'inchiesta Unipol Sai, e quindi il fatto che Cimbri sia stato indagato dalla Procura di Milano per un'altra vicenda, che è quella appunto della fusione tra Unipol e Sai, potrebbe creare ulteriori problemi, perché come sapete l'operazione relativa alla Sai ha visto un ruolo di primo piano da parte di Mediobanca.
Lei metteva già le mani avanti e si portava avanti con lavoro e faceva il nome di Cimbri, amministratore delegato del gruppo Unipol Sai, perché ieri è stato indagato per aggiotaggio. Ma al di là dell'indagine su di lui per aggiotaggio, c'è una questione grande come una casa che riguarda il salvataggio e l'acquisizione di Fonsai, Ligresti, tanto per capirci, da parte di Unipol. Ripartiamo da lì, da quella fusione, perché magari qualcuno si è scordato che cosa è successo e come è avvenuta, e cerchiamo di capire invece che cosa ci hanno visto i magistrati.
Allora, diciamo innanzitutto che l'inchiesta è condotta da uno dei più competenti storici magistrati che si occupano dei reati finanziari, il PM Luigi Orsi, già protagonista della grande inchiesta sul crack del Banco Ambrosiano, insomma uno che di finanza, aggiottaggio e insider trading ne sa molto. L'inchiesta è appunto per aggiottaggio, secondo la tesi della Procura di Milano e del PM Orsi, Cimbri, Giai, Cerchiai e Galanti, cioè i vertici delle due società, avrebbero messo a punto un'operazione per, con valutazione dei concambi nella fusione Unipol-SAI, che lo ricordiamo è una fusione di salvataggio di SAI da parte di Unipol, che ha portato a un esborso con un aumento di capitale di quasi 1,5 miliardi di euro. Ecco, secondo la procura
di Berlusconi,
certo,
che prometteva il drone per portare
il cane Dudu al spasso,
e invece no, non è così. Torniamo sul invece al capitolo Credit Suisse, che avevamo aperto settimana scorsa con un'anticipazione che poi ha trovato conclamata conferma.
Sì, più che altro per appunto confermare che Credit Suisse si è dichiarata colpevole, e questo non è una cosa da poco, nel senso che oltre ad aver messo sul piatto oltre 2,5 miliardi di euro, di dollari, come avevamo anticipato la scorsa settimana, per chiudere il contenzioso con gli Stati Uniti, però la cosa più rilevante è che Credit Suisse ha ammesso di aver aiutato a evadere coscientemente e volutamente, così recita la dichiarazione ufficiale, il fisco americano. Migliaia di clienti che appunto si sono rivolti alla Credit Suisse per evadere il fisco americano, adesso tremano, così scrivono i giornali statunitensi, tremano altri istituti di credito, BNP Paribas, JP Morgan e Citigroup, che potrebbero anche loro essere costretti con questo precedente a dichiarare di aver aiutato appunto cittadini americani a evadere il fisco, e quindi conseguentemente a non solo dover pagare grosse ammende, ma anche dover dare le informazioni su questi americani residenti negli Stati Uniti che hanno eluso o evaso la fiscalità statunitense.
La Cina, che è abituata a copiare il Made in Italy, lo sta facendo anche sul fronte della corruzione. In realtà non è esattamente la Cina, ma protagonista di questa vicenda devastante di corruzione è la Glaxo, una big del farmaco che in Cina ha qualche problema attualmente.
Sì, perché la inchiesta che sembra molto preoccupante per il colosso farmaceutico GlaxoSmithKline è un caso di corruzione che da tempo ha investito la multinazionale britannica. La polizia cinese ha messo sotto accusa 46 persone per tangenti da centinaia di milioni di euro che la casa farmaceutica avrebbe pagato a medici e strutture ospedaliere locali per convincere a prescrivere ai pazienti i propri farmaci. Nulla di nuovo rispetto alle inchieste che, come dicevi tu, sono state effettuate, condotte in Italia e in altri paesi europei. Tra gli indagati ci sarebbe Mark Reilly, che dal 2009 è alla guida della divisione cinese di Glaxo, e i suoi collaboratori. Ci sono anche 700 agenzie di viaggio compiacenti attraverso cui sarebbero transitati 3 miliardi di yuan, cioè 360 milioni di euro, serviti a corrompere i medici, e i ricavi di Glaxo nel paese sono crollati del 61% nel terzo trimestre, ancora del 20 nel primo di quest'anno, proprio per effetto di questa inchiesta che è stata condotta dalla polizia, delle autorità cinesi, e quindi del fatto che terrorizzati da le indagini, i medici cinesi avrebbero ripreso a prescrivere medicine che non fanno parte del plafond di mercato di GlaxoSmithKline.
Attenzione, frizzatevi se siete in casa, frenate, immobilizzatevi se siete alla guida, perché è arrivato il momento della bolla della settimana, e questa settimana è davvero una bolla incredibile. Parrebbe una gigantesca puttanata se non l'avesse scritta addirittura il Financial Times. Stiamo parlando della bolla dell'albume.
Sì.
Ma cos'è la bolla dell'albume?
L'ha segnalata il Financial Times, che fra l'altro vorrei sottolineare che questa mattina
non è in edicola per lo sciopero dei poligrafici?
No, è in edicola, no, che questa mattina annuncia un'altra rischio bolla, un'altra tensione sempre sui mercati alimentari, in questo caso con l'olio, l'olio d'oliva. Però in particolare,
quindi se uno deve fare l'uovo all'occhio di bue si impicca adesso stante la bolla.
Esatto, tra uno e l'altro in effetti. Comunque di che cosa si tratterebbe? Del fatto che l'albume è sempre più richiesto da alcune delle grandi major del settore del fast food, che starebbero infatti riempiendo i propri menù di panini a basso contenuto di colesterolo, utilizzando sempre meno le uova intere, limitandosi a fare uso dell'albume. Il prezzo dell'albume ha superato addirittura quello dei tuorli, storicamente caratterizzati da prezzi superiori. Stiamo parlando di qualcosa che, appunto, come il costo del bianco d'uovo, ha superato la soglia di una sterlina per libra, con un incremento dell'80% nel 2013. Cargill, che è uno dei fornitori di McDonald's, ha parlato di forniture stabili, ma secondo il US Department of Agriculture le scorte di albume liofilizzato nel paese sarebbero calate del 46% nel corso dell'anno passato, e quindi grande botta speculativa che vede in primo piano la stessa Cargill, che lo ricordiamo insieme a Archer Midlands, Bunge e Dreyfus, fa parte del gruppo di testa delle quattro multinazionali che controllano le commodities a livello mondiale, e la banca d'affari non poteva mancare Goldman Sachs.
Lei sa come si fa l'uovo in camicia?
Sì, orientativamente.
Sentiamo.
No, però l'onda descriverlo
allora,
così.
Sì o no? Cioè, lo sa.
L'uovo in
lo
camicia
sa.
Si passa, se non mi ricordo male, nell'acqua calda, però non mi ricordo come.
Sì, però nell'acqua calda si fa anche l'uovo sodo.
No. Quando si apre l'uovo, bisogna metterlo immediatamente nell'acqua calda e poi buttarlo in padella.
Pare Antonella Clerici.
Sì, come no.
No, l'ho scoperto ieri sera guardando Hell's Kitchen.
Ah, non vale, però, vedi. Un'operazione di aggiottaggio, avevi visto.
Non è che sto facendo il figo, sto rivelando che ho guardato Hell's Kitchen. Allora, bisogna fare l'occhio del ciclone.
L'occhio del ciclone.
E si ruga l'acqua bollente, no? In modo che faccia il vortice.
Ah, in modo che faccia il vortice e poi si infila in mezzo.
E poi, attenzione, con un gioco di polso da tennista degli anni 70, flup, fai cadere l'uovo nell'occhio del ciclone e se ti va bene viene l'uovo in camicia. Altrimenti uno schifo, una stracciatella inaccettabile.
E perdi il prezioso albume.
Da cui la bolla, perché a furia di buttarne via di tutto sto albume.
Solo per fare quella di trasmissione.
Esatto, il Financial Times. Professore, abbiamo 1:55. Io direi di partire, se non altro, per commentare l'accordo tra Russia e Cina sul gas.
Beh, direi sì che lo merita. Non capisco la sorpresa che ha invaso parte degli osservatori della stampa internazionale, che sono rimasti appunto quasi sorpresi da questo accordo, che mi sembrava comunque abbastanza scontato. La Russia, che si trova di fronte alle sanzioni europee e con diversi problemi per collocare il proprio gas verso l'Occidente, è stata spinta a voltarsi verso un alleato molto vicino e molto desideroso di risorse, e quindi in tempi molto rapidi è stato firmato questo accordo per una fornitura trentennale di 38 miliardi di metri cubi l'anno a partire dal 2018. L'intesa vale la bellezza di 400 miliardi di dollari, come ha sottolineato il famoso amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller. Lo ricordiamo perché l'avevamo segnalato due settimane fa. Miller è l'unico grande oligarca che è riuscito a scampare alla operazione di blocco dei conti correnti grazie all'azione dei suoi consulenti in public affairs in tutti i paesi occidentali.
Ci abbiamo 28 secondi e quindi direi di scordarci tutto il resto che era in scaletta. Possiamo ricordare però che Kate Moss è la regina delle top model, ha una fortuna di 65 milioni di euro.
Bene, mi fa piacere.
No, le chiedo solo una cosa al volo. Lei l'ha letto Goodbye Telecom?
Confesso che non sono stato...
Ma le piacerebbe però.
Molto, sì, perché Tronchetti Provera è riuscito a farlo sequestrare. Evidentemente il libro che è stato scritto da Maurizio Decina conteneva delle cose interessanti sul disastro Telecom. La prefazione è di Giuseppe Oddo del Sole 24 Ore, uno dei più attenti e interessanti osservatori sulle vicende Telecom. Due giorni fa è stato messo il decreto di sequestro e segnaliamo che anche online l'ebook non è più disponibile.
Professore, io la saluto come saluto tutti gli ascoltatori. Sono le 8:56 minuti. Ci ritroviamo la prossima settimana, come sempre, qui al giorno trono delle locuste. E si ricordi il gioco di polso, quando butta l'uovo in camicia?
Quando butta
flip, flip.
Va bene.
Arrivederci.
Arrivederci.